prende lo spunto dalla prima delle Upanishad, un libro sacro, una scrittura sacra dell'India, che risale al IX secolo avanti Cristo, non VIII secolo avanti Cristo. Due bramani parlano fra di loro, Yajnavalkya, impersonato prima da Marcello, e Artabhaga, impersonato da Mauro. È la prima volta in assoluto in cui nella letteratura indiana si parla del karma. E si parla del karma in relazione al destino dell'anima dopo la morte. Un tema metafisico, un tema, come dire, trascendente, non un tema di ordinario consumo. Quando deporremo questo corpo di carne, dice in pratica l'Upanishad, la Brihadaranyaka Upanishad in questo caso, ogni cosa che noi abbiamo, ogni elemento del nostro corpo ritorna alla sua sfera. Le cose fisiche ritornano nella terra, i peli e i capelli. I liquidi ritornano nell'acqua, il respiro ritorna nell'aria, la voce nel fuoco, le qualità astrali, quelle che noi condividiamo con gli astri e che dagli astri provengono, ritornano agli astri. La mente, l'attività cerebrale, ritorna dalla luna, ritorna alla luna. La vista, in quanto espressione della chiaroveggenza, ritorna al sole. L'udito, in quanto espressione della chiaroudienza, si diffonde nei quattro punti cardinali. L'anima dell'uomo, quello che gli indiani chiamavano l'Atman, questo io disincarnato che non era presente dentro l'uomo ma era fuori dell'uomo indiano e a cui l'uomo indiano anelava con poesia, con lirismo, con lo yoga, si disperde ai confini più ultimi dello spazio, cioè nell'etere, nell'etere più puro, che nella spiritualità indiana e anche in quella buddista. È sempre oggetto di meditazione, come la meditazione più alta, e questo anche Rudolf Steiner lo sottolinea più volte. È singolare che 500 anni dopo questa scena, il Buddha non parte dalla stessa domanda. Non si dice al Buddha, non si chiede al Buddha che fine fa l'anima dopo la morte, dove vanno con le componenti del corpo, no. I discepoli, come poi vedremo in un successivo incontro, vanno dal Buddha per chiedergli perché ci sono esseri felici ed esseri infelici su questa terra, esseri malati ed esseri sani, esseri poveri ed esseri ricchi. 2500 anni dopo il Buddha, anche Rudolf Steiner, in un libro che si chiama La scienza dello spirito, edito dall'editrice Basaya, ma adesso ho visto che ne hanno fatto una nuova edizione, parte dalla stessa identica domanda che venne fatta al Buddha: perché gli esseri umani nascono in condizioni così dissimili fra loro? Il Buddha e Steiner rispondono allo stesso modo a queste domande. La causa della diversità in cui noi nasciamo dipende dalle vite precedenti. L'antica India brahmanica invece non si pone la domanda del karma partendo dalla realtà dolorosa del presente, dalla realtà sociale, diciamo così, dalla realtà esistenziale. No, l'India brahmanica associata, assetata di divino, nostalgica del divino, si pone il problema su un piano decisamente metafisico. Che ne è dell'anima dopo la morte? Neanche noi ci poniamo più questa domanda. Ci poniamo più di frequente la domanda perché mi è capitata questa sciagura, perché ho problemi economici, non diciamo cosa ne sarà di me dopo la morte, pochissimi si pongono questa domanda. Gli indiani erano una civiltà speciale, perché gli indiani, la prima civiltà dopo il crollo di Atlantide, la prima civiltà post-Atlantidea, ha ancora sete del divino che veniva coltivato armonicamente in Atlantide, ancora prima di Atlantide, e quindi ha sete di questo divino, vuol risalire a questo divino. Che ne sarà di me dopo che sarò morto? Ritornerò al divino? E allora nasce la domanda sul karma. È da qui che noi ci impattiamo nel principio della reincarnazione, che però all'inizio è un segreto. Ed essi uscirono e del karma parlarono, e il karma essi esaltarono. Lungo i secoli l'India, poi la letteratura indiana, i saggi indiani sono ritornati moltissime volte sul discorso del karma, dando un po', come dire, i fondamenti a questo principio. Come un giovane vitello è capace di riconoscere la madre fra mille mucche, così le azioni precedenti inseguono un essere umano, ha detto prima Yajñavalkya, citando il Mahabharata. Ancora un Upanishad dice: l'anima individuale assume di vita in vita varie forme in varie condizioni che sono le conseguenze del suo precedente agire. La Bhagavad Gita, il Vangelo dell'induismo, dice: l'anima incarnata respinge i vecchi corpi e si riveste di nuovi, come un uomo cambia un vestito usato in uno nuovo. Ed ecco un'altra citazione tratta dalle Upanishad. Come un giovane, no, il mortale matura come la messe, e come la messe rinasce, così anche il mortale di nuovo ritorna. C'è per la prima volta nella Katha Upanishad, in una delle più recenti Upanishad, l'intuizione che l'uomo matura come la messe, muore e poi ritorna come la messe che a ogni nuova stagione estiva ritorna sulla terra. Quest'ultima similitudine ci apre l'adito a una singolare visuale, per cui ogni essere umano è un coltivatore, è un seminatore di azioni, semina azioni, le coltiva, le pota, le concima, le fa crescere e poi ne raccoglie i frutti. E questa, se vogliamo, è la parabola di tutta la concezione indiana del karma. L'uomo è giardiniere o coltivatore delle proprie azioni. Le semina, le fa crescere, ne raccoglie i frutti.